6 di sera magazine.
Sul set con Ugo Tognazzi, in pista con Ayrton Senna, in campo con Roberto Baggio, via, via. A cena con il principe Alberto di Monaco, su un palco fra gli applausi dei fan giapponesi. Capita anche di avere una vita così, ed è quella che raccontiamo oggi. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. Sono Daniela Fabello e l'ospite di questa puntata di 6 di Sera Magazine è Ivan Capelli, con la sua storia, anzi l'incredibile storia di Ivan Capelli, perché è proprio così che si intitola un film appena uscito, ideato e diretto da un regista ticinese ma anche musicista, Jonathan Zanetta. Buonasera Ivan Capelli.
Buonasera, buonasera a voi.
Lei è stato un grande protagonista dell'automobilismo mondiale, come ci racconterà lei stesso. Non solo questo, è partito da Milano, dove è nato, fra piste e podi, ha girato il mondo e adesso dove vive?
Adesso ho residenza vicino a Friburgo, a un paese che si chiama Dom Didier, perché ho seguito un progetto di un mio amico australiano che mi ha chiesto così in maniera molto diretta di andare a dirigere un'azienda in quell'area, e da 4 anni a questa parte faccio la spola avanti e indietro tra appunto Dom Didier e Milano, che sono circa 4 ore e mezza di macchina, quindi mi tengo allenato.
E com'è nata questa collaborazione fra lei e Jonathan Zanetta?
Ma nasce in maniera sicuramente singolare. Ci siamo contattati via LinkedIn, è stato Jonathan che mi ha mandato questo contatto facendomi vedere un suo lavoro, e da lì è nata questa amicizia, possiamo dire, che ha portato poi a progettare di fare questo film in varie fasi, finché a un certo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: senti, facciamolo.
E poi nel film c'è un materiale straordinario, le riprese originali in cui si vede proprio lei, bambino e poi ragazzo. E sono filmati che aveva girato suo padre, che faceva l'operatore cinematografico nel campo della pubblicità. Ma lei se le ricordava tutte queste pellicole quando ha pensato di raccontare la sua vita in un film?
No, io mi ricordavo che appunto erano stati girati questi filmati, non mi ricordavo fossero così di dettaglio, nel senso che mio papà proprio aveva filmato delle sequenze che già costruivano una storia, un film, e sono stati ritrovati in vari passaggi di movimentazione di scatoloni tra un box, una soffitta e quant'altro. Ho ritrovato queste bobine, 14 bobine 16 mm, che raccontavano questo inizio di carriera sportiva nei go-kart, e da lì si è accesa un po' la lampadina nel volerle riscoprire e ovviamente vedere che cos'era tutto questo materiale.
La cosa anche straordinaria, ancora prima che lei salisse su un go-kart, è che lei seguiva spesso suo padre al lavoro e andavate sul set delle pubblicità. Di pubblicità anche come questa.
La più del mondo.
Una mia specialità sono i tortellini alla panna, il minimo.
Ma lasagna forno ci vuole la besciamella.
Tortellini alla panna.
Lasagna, besciamello, forno.
Il Litto di San Pietro alla fetosella.
E questo era Ugo Tognazzi che interpretava un cuoco per una pubblicità. Quante volte le ha sentite queste battute, Ivan Capelli?
Le ho sentite tante volte, perché appunto sul set mi utilizzavano come ciacchista, come trovarobe, la persona, diciamo così, di tutto fare. E mi piaceva tantissimo stare in quell'ambiente ed essere anche utile, perché poi mio papà mi faceva lavorare veramente, nel senso che stavo fermo, anzi era poi un divertimento non montare, perché non avevo la qualità, ovviamente non avevo la prestanza fisica, però smontare le scene dopo che erano state utilizzate, quello era il mio divertimento principale, perché potevo tirare di martello, diciamo così, sui set cinematografici e smontarli.
Ma con mostri sacri come Tognazzi li ha portati di mano, non ha mai pensato di fare l'attore?
No, quello no, anche perché ero talmente timido che facevo fatica anche a parlare, quindi no, assolutamente no, non avevo questa vena artistica da sviluppare.
Ecco, però intanto noi siamo in vena di revival, e allora per questo io le propongo di ascoltare un brano a cavallo tra gli anni 70 e 80, e secondo me lei è uno dei pochi a riconoscerlo. Non è grazie a questa musica che lei ha avuto l'illuminazione, immagino.
No, non è grazie alla musica della pubblicità, ma è grazie a un evento che è accaduto a Fiorano, quando io avevo accompagnato mio papà per poter appunto raccogliere questi filmati che servivano per fare la pubblicità direttamente in pista, e lì io mi comportavo come un piccolo soldatino, nel senso che in virtù anche del pericolo che c'era, perché la macchina girava, c'era benzina, c'erano le gomme, i meccanici che lavoravano, e quando mio papà mi guardava io mi mettevo in un angolo e stavo fermo e buono e, diciamo così, scomparivo. E un meccanico, il capo meccanico in realtà di Lauda, ha visto che io ero un ragazzino a posto, nel senso che non facevo danni, allora a un certo punto mi ha chiamato, ed era Ermanno Cuoghi, e mi ha detto: guarda, adesso ti faccio un regalo, mi raccomando, non fare danni, goditi questo momento. Mi ha preso e mi ha messo dentro la macchina di Lauda. E a quel punto, con il cavallino rampante sul volante e i meccanici che giravano intorno a me, che stavano lavorando, perché loro hanno continuato ovviamente nella loro attività, il sentire l'odore della benzina, delle gomme, dei meccanici che appunto operavano sulla vettura, lì è stato un colpo di fulmine. E quando sono tornato a casa mi sono concentrato nel, diciamo così, nell'appassionarmi all'automobilismo, perché ancora non sapevo di poter guidare un go-kart.
Però lei da lì ha cominciato a sognare in fondo di diventare un pilota.
Sì, perché ovviamente compravo i giornali del settore di quel periodo, avevo cominciato a disegnare macchine in tutte le maniere, copiandole, inventandomi anch'io delle Formula 1 nella mia fantasia. E poi un giorno è accaduto che mio papà, che era, diciamo così, ancora più entusiasta di me, si è presentato con un go-kart usato, comprato da un annuncio che c'era su un giornale di quel periodo tecnico, e da lì siamo partiti con questo go-kart usato e abbiamo fatto i primi tentativi di andare in pista, che poi dopo questo go-kart nella storia non si è mai acceso, non siamo mai riusciti a farlo funzionare.
Un grande inizio, insomma. Poi però il debutto vero è arrivato. E quanti anni aveva?
Avevo 13 anni a San Pancrazio, nella pista che c'era di go-kart vicino a Parma, e mi ricordo ancora adesso che i miei primi giri sono stati emozionanti, perché mi ricordo ancora che ridevo come un pazzo sotto il casco, avevo questo delirio, diciamo così, di compiacimento, perché stavo guidando assolutamente ignaro ovviamente di quello che dovevo fare, nel senso che guidavo ma non avevo cognizione di traiettorie, di frenate, di accelerazioni. Così ho iniziato proprio da vero autodidatta, e poi fortunatamente invece mi ho trovato delle persone lì a Parma che ci hanno inquadrato, e dal punto di vista meccanico e dal punto di vista della guida, perché ho trovato in Pietro Sassi, che era un pilota già affermato in una delle categorie più importanti di quel periodo, che mi ha dato le indicazioni su dove dovevo mettere le ruote e come dovevo affrontare le curve. Quindi c'è stato questo primo passaggio che mi ha aiutato tantissimo per capire cosa dovevo fare di fatto, perché non lo sapevo.
C'è una cosa che colpisce particolarmente di quel periodo e che si vede anche nei filmati. Anzi, prima di questo, chi è che girava le immagini quando lei e suo padre eravate in pista? Chi è che faceva le riprese?
C'erano dei collaboratori di mio papà, che lavoravano con lui ovviamente normalmente, che erano stati coinvolti anche loro nell'entusiasmo e nell'eccitazione che c'era nell'andare in pista. Quindi nell'assistente operatore di mio padre, piuttosto che altri tecnici che durante la settimana lavoravano veramente con lui per produrre i filmati pubblicitari, il sabato e domenica venivano coinvolti, venendo anche loro in pista, e siccome mio papà era concentrato nel mettere a posto il go-kart, dava la cinepresa in mano a questi nostri amici, che riprendevano le immagini. Infatti molte volte siamo insieme, io e mio padre, e loro riprendevano questi scorci che avvenivano in pista con le prime prove, i primi passi e i primi confronti anche.
È bellissima questa immagine di entusiasmo generale attorno a lei. Stavo appunto dicendo che quello che colpisce in quei filmati è proprio il suo sguardo, che è uno sguardo di quelli che non si staccano, serio, di qualcuno che vuole capire a fondo, che non vuole perdersi nulla, estremamente concentrato. Si ritrova in questa descrizione.
Per un ragazzino di 14 anni andare sul go-kart, incominciare a correre, a confrontarsi in quel periodo con le persone più grandi, perché non c'erano limiti di età nella mia categoria cadetti. Quindi io, 14enne, quando ho potuto iniziare a correre a quell'età, mi confrontavo con uomini di 30, 40 anni, che quindi avevano una storia, avevano una famiglia, avevano altri modi di agire. E quindi è stato un salto importante, perché mi sono dovuto svegliare subito e cercare di capire quanto fosse importante quello che stavo facendo, pericoloso, e quindi subito essere cosciente di quello che stavo facendo, e non volevo perdermi e non mi perdevo assolutamente nulla di quello che mi stava accadendo intorno a me.
Non aveva paura?
La paura è una cosa che ho imparato a capire, sentire, vivere quando avvenivano gli incidenti. Prima non ci si rendeva conto, al primo incidente ho capito la dinamica, ho capito che cosa poteva accadere, che cosa avevo rischiato. Però, come tutti i piloti, come tutti quelli che fanno qualcosa di diciamo così, di estremo, di pericoloso, nel momento in cui si sale sul mezzo non si pensa mai che possa accadere a te. Durante questo percorso i rischi sono stati tanti, i sacrifici ovviamente ce ne sono stati e da parte mia e di mio padre, ma soprattutto anche di mia mamma e di mia sorella, che sono sempre rimaste a casa in tutto questo percorso di vita, perché noi andavamo a correre, ma loro rimanevano a casa a Milano e aspettavano soltanto di avere la notizia via telefono che tutto fosse andato bene.
Al di là delle vittorie, vittorie che però sono arrivate praticamente subito. Lei, pochi mesi dopo aver iniziato col go-kart, è diventato per la stampa subito Ivan il Terribile, o ancora il Marziano, praticamente vinceva tutto.
Beh, era un... dei nomignoli che mi avevano dato, perché in quel primo anno abbiamo fatto 24 gare e ne abbiamo vinte 16 o 17, adesso vado a memoria. Quando si arrivava in pista eravamo additati come i fratelli Capelli, non papà e figlio, questo per dare anche un indizio di quello che poteva essere, diciamo così, la vita tra me e mio padre, che era veramente in simbiosi, e soprattutto il fatto che si arrivava in pista e si vinceva. Quindi gli altri dicevano, vabbè, oggi possiamo battagliare soltanto per il secondo posto perché è arrivato Capelli. Quindi questa è un po' la connotazione che avevamo avuto nel primo anno di gare, proprio perché eravamo così vincenti.
C'è stato suo padre, che è stato una figura fondamentale nella sua carriera, però nel film viene raccontato con molta attenzione anche il ruolo delle altre persone che hanno partecipato al suo successo, facendola passare di categoria in categoria fino alla Formula 1. E uno di questi è Akira Agaki, che con la Leyton House la fa diventare il beniamino dei giapponesi.
Ma il Giappone si è innamorato così della squadra Leyton House, sia in Formula 2 che poi in Formula 1, probabilmente perché avevamo questa macchina così particolare, con questo colore Miami Blue, che è un pantone molto che spiccava, diciamo così, all'interno della griglia della Formula 1 e che aveva una sua connotazione precisa. E quando andavamo in Giappone, ma anche negli anni successivi, anche a distanza di anni, io ho visto ancora persone indossare le magliette, le camicie, le giacche con i colori della Leyton House, perché in quel periodo eravamo veramente, diciamo così, qualche cosa di particolare, di speciale all'interno della Formula 1. E io e il mio compagno di squadra Maurizio Gugelmin, con cui sono stato 5 anni all'interno del team Leyton House, quando si arrivava in Giappone eravamo veramente delle piccole star da un punto di vista, appunto, del mondo motoristico.
Delle piccole star, però poi anche da noi lei ha fatto il suo debutto nel jet set, come si diceva ai tempi. Come è cominciato questo aspetto della sua vita? E si ricorda la prima cena di questo tipo?
Sì, 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 mi ricordo a Monte Carlo quando per la prima volta ho indossato lo smoking. Non mi sentivo proprio a mio agio, però ovviamente quando ho visto anche i miei compagni di giochi, diciamo così, che potevano essere Michele Alboreto, Nannini, De Cesaris o gli altri piloti internazionali come Alan Prost, Alesi, Berger, lo stesso Ayrton, Senna, e tutti ci sembravamo così, dei pinguini, perché eravamo vestiti in quella maniera. Beh, diciamo che era abbastanza divertente, che noi eravamo abituati a tutt'altra situazione, tutta da corsa, sudati, sporchi in un certo senso, e lì invece eravamo veramente forse dei pesci fuor d'acqua, ecco.
D'altronde lì c'era il principe Alberto che vi ospitava, però lui ospitava anche calciatori, no? O anche sciatori. Avete mica fatto anche una partita con Baggio e Tomba?
Sì, sì, beh, poi per tanti anni abbiamo fatto queste partite di calcio di beneficenza,
a Monte Carlo e anche in tante altre occasioni con la nazionale piloti, e lo Star Team di Monte Carlo poi aveva creato anche questo piccolo mercato di giocatori che si spostavano dalla nazionale piloti allo Star Team e viceversa, ma anche per noi era un divertimento mischiarci nelle squadre, perché ovviamente era una festa, non certo giocando a pallone si ritornava e si ritorna bambini, si diventava molto più trasparenti e puri. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips.
Ma dei piloti che erano in pista negli anni in cui gareggiava lei, chi è che frequenta ancora privatamente, diciamo semplicemente per amicizia?
Beh, l'unico vero amico che ho avuto sicuramente è stato Maurizio Gugelmin, con il quale ho passato 5 anni al Leyton House, però essendo lui in Brasile non ci frequentiamo. Era difficile, ed è difficile avere degli amici tra i piloti in Formula 1, perché c'è sempre una concorrenza spietata, perché c'è sempre la voglia e il desiderio ovviamente di primeggiare su tutto e su tutti. Sicuramente il pilota con il quale c'era una, almeno da parte mia, una certa attenzione e anche lì c'era voglia di poterlo vivere, era Michele Alboreto, perché lo si riteneva il fratello maggiore che ci poteva dare e mi poteva dare le indicazioni importanti per potersi comportare nel modo giusto sia in pista che fuori. E poi il modello in assoluto come pilota è stato sicuramente, per quanto mi riguarda, Ayrton Senna, perché Ayrton fin dai go-kart io ho avuto la fortuna di correre con lui, contro di lui nei go-kart, ma poi l'ho ritrovato anche in Formula 1 e so benissimo il valore e quello che era la capacità di Ayrton di fare la differenza quando andava in macchina.
Ed è anche quello che gli si tributa tuttora. E proprio Senna c'era anche quel giorno di luglio di 32 anni fa, nel 90, Gran Premio di Francia, circuito Paul Ricard. L'immagine finale è questa: tre uomini sul podio, Alain Prost in cima e ha appena vinto il 100° Gran Premio della Ferrari, Ayrton Senna è terzo e lì c'è proprio lei, secondo sul podio, prima di Senna. Eppure è un podio amaro, Ivan Capelli.
Sì, perché quella è stata un po', diciamo così, la sliding doors della mia vita, in un certo senso, perché in quella gara sono rimasto in testa 46 giri, davanti ad Alain Prost, attuando una tattica molto particolare, perché io e Gugelmin non avevamo cambiato gli pneumatici e eravamo andati fino in fondo con un set solo, mentre gli altri piloti si erano tutti fermati a cambiare le gomme, però noi avevamo capito, facendo un assetto particolare sulla macchina, che potevamo affrontare la gara in quel modo. E purtroppo mi sono mancati gli ultimi due giri, perché il motore ha deciso di lasciarmi a piedi, o a metà, diciamo così, proprio in quegli ultimi due giri, perché mi si è accesa la spia dell'olio nel curvone di Signe, e lì Prost mi ha superato, perché ho dovuto forzatamente alzare il piede dall'acceleratore, e lui ha vinto, come dicevi giustamente, la 100° gara della storia della Ferrari. E invece ho mancato forse la mia unica vittoria in Formula 1, che avrebbe potuto veramente cambiare forse il corso della storia negli anni successivi, perché da vincitore di Gran Premio all'interno dell'ambiente cambiavano le prospettive, cambiavano il peso, diciamo così, di contrattuale anche nei confronti delle altre squadre. Però ci fu la soddisfazione sicuramente di ritrovarmi sul podio con Alain Prost, che è stato ovviamente uno dei piloti più importanti di quel periodo, ma soprattutto di stare davanti ad Ayrton in quella gara, che non aveva avuto problemi, ma aveva avuto la vettura che non gli aveva permesso di battagliare con Prost, ma neanche con il sottoscritto, perché la nostra strategia era stata più vincente. Quindi la soddisfazione di stargli davanti nel vero senso della parola.
Lei parla di sliding doors, poi però si è avverato un altro sogno: essere un pilota Ferrari. Ci è arrivato quando Enzo Ferrari non c'era già più, però l'aveva già conosciuto prima. Com'era?
Io nel 1984 ricevo da Ferrari un premio, il premio Tartaruga d'Oro, che era un po', diciamo così, la scusa per i giornalisti italiani per incontrare Enzo Ferrari, premiare ovviamente un pilota che se l'era meritato, ma nello stesso tempo avere modo di poter pranzare con il commendatore e tirargli addosso, nel vero senso della parola, una raffica di domande anche abbastanza piccanti su quello che era ovviamente l'attualità della Ferrari per quanto riguardava la Formula 1. E quello che mi ricordo di quel pranzo erano le risposte di Ferrari che erano precise e nette, dove sembrava quasi di sentire qualcuno che leggesse un libro con tutta la punteggiatura. Non si rifiutava di rispondere anche a domande scomode, ma lo faceva in maniera molto molto precisa e anche lui molto determinata.
Parliamo di un altro grande personaggio, Clay Regazzoni. Si narra che abbiate fatto una gara su strada fra la Liguria e Monaco. È vero?
Sì, purtroppo è vero. Devo fare ammenda di questa cosa. È nato
Beh,
tutto.
ormai è caduta in prescrizione.
Ecco. No, beh, fu una cosa poco sensata, nata da una di quelle cose che succedevano, adesso non mi succedono più, fortunatamente, che succedevano quando si guidava, vale a dire che io stavo andando verso Monte Carlo, dove all'epoca avevo la residenza, con un mio amico che era con me in vettura, io avevo una macchina potente. E vidi quest'altra macchina potente che arrivava alle mie spalle e incominciava a fare gli abbaglianti, a utilizzare gli abbaglianti, ma circa 1,5 km da dove ero io. E quindi da lì è nata quello che succede delle volte noi piloti, che purtroppo non è una bella cosa, vale dire che mi si è chiusa la vena, e quando sono stato raggiunto, io sono partito per incominciare veramente una sorta di gara a superarsi o a non farsi superare nel mio caso, dalla macchina che mi seguiva. Quando poi sono arrivato a Ventimiglia, quindi al casello, era ormai mezzanotte perché era abbastanza tardi, casello ce n'era uno solo, e a quel punto sotto il tunnel prima del casello faccio passare questa macchina senza neanche guardare chi era la guida, perché ho detto adesso sono io che decido di farti passare, non tu che mi fai gli abbaglianti e mi continui a cercare di superare a destra e a sinistra. Quando poi siamo arrivati a pagare, una volta si pagava ancora fisicamente con le banconote, non avevamo tutti questi sistemi di adesso. Sotto la luce, mentre stava pagando, ho riconosciuto i baffi di Clay nello specchietto retrovisore. E lì, quando ci siamo salutati, la cosa più bella che è stata, che mi sono sentito dire, è irripetibile in radio, diciamo così, perché Clay mi mandò a quel paese in maniera molto bonaria, però si è reso conto che anche lui aveva rischiato parecchio e pensando che stava guidando ancora con i sistemi sul volante, perché ovviamente aveva già avuto il suo incidente che lo relegò sulla sedia a rotelle, beh, devo dire che andava veramente come un matto Clay.
Quindi avete fatto una gara fra voi due senza sapere chi fosse l'uno e chi fosse l'altro. È
No,
incredibile.
noi
Vi siete riconosciuti solo alla fine al
abbiamo
casello.
fatto questa, diciamo così, impropriamente detto gara in strada normale, non si deve fare, ovviamente, lo ribadisco, però quando siamo arrivati al casello non sapevamo l'uno dell'altro. E io ho visto i baffi, poi ho visto ovviamente il piccolo adesivo che aveva dei paraplegici sul baule posteriore appiccicato sulla vettura, e a quel punto mi resi conto che era Clay Regazzoni.
Quando ha terminato la sua carriera di pilota, è iniziata una nuova vita. Che cosa ha fatto Ivan Capelli?
Ho avuto la fortuna di ancora vivere il mondo che mi è sempre piaciuto, quello delle automobili, facendo per 20 anni il telecronista della Formula 1 per la televisione italiana. È stata un'esperienza bellissima, soprattutto perché ho visto il periodo di Michael Schumacher, che aveva iniziato mentre io stavo smettendo in Formula 1, lui c'era presentato per la prima volta nei Gran Premi, e poi ho avuto la fortuna di raccontare appunto tutte le sue vittorie. E anche con Michael era nata un'amicizia molto particolare, e che è sfociata in una cosa che ancora adesso mi emoziona. Io, quando lui si stava ritirando, ho chiesto alla sua assistente, che è Sabina Chem, di poter avere un casco di Michael. E Sabina Chem mi disse: "Guarda, Ivan, non c'è nessun problema, in un momento vostro, quando magari siete alle partite di calcio di beneficenza, dove sicuramente lui è più rilassato, chiediglielo." Allora, in una di queste partite, in mezzo al campo, mentre ci stavamo scaldando, chiese a Michael appunto di avere un suo casco, e per tutta risposta mi spiazzò perché mi guardò e mi disse: Sì, non c'è problema, Ivan, io il mio casco te lo do, però voglio uno dei tuoi." E così avvenne. Dopo un anno io mi organizzai con il mio casco, lui con il suo, e ci siamo messi da parte nel ristorante dove eravamo, un po' nascosti, e ci siamo scambiati il casco. ed è stato un momento sicuramente molto molto particolare, perché in tutto questo secondo me c'era il rispetto di Schumacher in quello che avevo fatto, e viceversa io rispettavo ovviamente quello che lui aveva raggiunto.
Ecco, siamo quasi in chiusura, abbiamo raccontato qualche scorcio della sua straordinaria vita, delle sue tante vite. Adesso non guida più sui circuiti di Formula 1, si occupa d'altro, fa il manager. Ivan Capelli, arrivato a questo punto, ha già deciso cosa fare da grande?
Da grande mi piacerebbe ritornare piccolo, vale a dire guidare ancora. Perché la voglia è sempre quella, perché quando si è dietro a un volante che si provano certe emozioni è difficile staccarsi, e da grande mi piacerebbe ritornare a fare il bambino dietro a un volante.
Ivan Capelli ai microfoni di Daniela Fabello. Grazie e a domenica prossima.